scalo a grado.
A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Nelle prime ore del mattino del 23 marzo scorso, la nave porta container Ever Given, lunga 400 metri, 224.000 tonnellate di peso, partita dalla Cina e diretta a Rotterdam, si è incagliata nel canale di Suez a causa di una forte tempesta di sabbia che ha oscurato la visibilità. La nave, di proprietà della società taiwanese Evergreen, battente bandiera di Panama, si è incagliata di traverso con la prua incastrata nella riva di uno dei passaggi più stretti del canale, provocando di conseguenza il caos e il conseguente blocco del traffico marittimo in un punto di passaggio nevralgico per il commercio mondiale. Immediata è stata l'impennata del prezzo del petrolio, con danni che sono stati stimati attorno ai 10 miliardi di dollari al giorno, poiché sul canale transita il 10-12% del traffico commerciale del pianeta. Sei giorni dopo, la nave è stata disincagliata grazie al lavoro di 10 enormi rimorchiatori e due draghe, consentendo, come sappiamo, così a circa 400 navi in attesa di riprendere con gradualità ad attraversare il canale. Ma da sempre il canale di Suez è stato punto di incontro e di collegamento tra Oriente e Occidente, Mediterraneo e Oceano Indiano, che separa Africa e Asia in terra d'Egitto, ed è stato nel corso della storia al centro di aspri conflitti. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, in compagnia di Davide Tentori, analista dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale ed esperto di geoeconomia. Buonasera e benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Ripercorriamo insieme, prima di tutto, uno dei passaggi più critici e di maggiore tensione a livello internazionale che hanno visto protagonista il canale di Suez.
Il 29 ottobre del 1956, in piena guerra fredda, esplodeva la crisi di Suez. La miccia fu innescata dall'occupazione militare del canale da parte di Francia, Regno Unito e Israele, cui si oppose l'Egitto. La crisi si risolse quando l'Unione Sovietica minacciò di intervenire al fianco dell'Egitto e gli Stati Uniti, temendo l'estensione del conflitto, preferirono costringere britannici, francesi e israeliani al ritiro. La crisi cominciò a delinearsi nel 1948, in occasione della guerra arabo-israeliana, al termine della quale l'Egitto impedì il passaggio delle navi di Israele. Nel 1951 il trattato anglo-egiziano fu ripudiato e il controllo egiziano sul canale, accentuato dall'accordo nell'ottobre 1954, con cui la Gran Bretagna si impegnava a ritirare le proprie truppe entro 20 mesi, si rafforzò ulteriormente quando, in risposta al rifiuto occidentale di finanziare la costruzione della diga di Assuan, Nasser decise la nazionalizzazione della compagnia del canale. Al termine della crisi del 1956, l'accesso al canale fu posto sotto l'egida dell'ONU, ma fu poi di nuovo chiuso durante le successive guerre arabo-israeliane, nel 1967 e nel 1973. A partire dal 1974, lungo il canale furono dislocate forze dell'ONU. Il canale fu riaperto alla navigazione internazionale nel giugno del 1975, ma solo con il trattato di pace tra Egitto e Israele del marzo 79 fu consentito il passaggio anche alle navi israeliane.
Allora Davide Tentori ritiene corretta l'affermazione di quanti hanno sostenuto che nel campo delle comunicazioni il canale di Suez ha rappresentato una svolta simile a quella prodotta dalla prima rivoluzione industriale, paragonabile per certi versi all'effetto delle grandi scoperte geografiche?
Beh, direi che in un certo qual modo il paragone è abbastanza calzante, perché la realizzazione del canale di Suez ha rappresentato certamente una svolta decisiva per i traffici commerciali globali, in maniera poi simile a quanto avvenne in seguito con la realizzazione del canale di Panama, un'altra infrastruttura rivoluzionaria. E quindi appunto con la realizzazione di questo canale, di questa infrastruttura, è stato possibile in un certo qual modo sfidare la geografia, accorciando di molto la percorrenza delle tradizionali rotte marittime, che erano fino a quel momento un percorso obbligato, mi sto riferendo ovviamente alla circumnavigazione dell'Africa. Quindi questo progetto, il canale di Suez, è stato fondamentale alla base di un sistema di scambi più rapidi e interconnessi e ha senz'altro aiutato e contribuito a costruire l'infrastruttura necessaria per la globalizzazione commerciale odierna. E oggi appunto si può dire che Suez, come è stato dimostrato del resto dall'episodio dell'Ever Given, sia tuttora una delle arterie principali per gli scambi internazionali. Tuttavia però potremmo dire che questo incidente, anche magari nella banalità della modalità in cui si è svolto, ha dimostrato che la geografia conta ancora e che non può però essere sfidata oltre una certa misura. Infatti, mentre le navi portacontainer sono diventate sempre più grandi nel tentativo di sviluppare economie di scala, portando quindi sempre più merci su una sola imbarcazione e quindi riducendo i costi, le dimensioni però della terra sono finite, sono rimaste di forza le stesse, nonostante comunque il progetto dell'espansione del canale di Suez abbia consentito nel 2015 di allargare lo spazio, ma ovviamente oltre un certo livello non si può andare. Quindi diciamo un'infrastruttura rivoluzionaria che però ha dimostrato anche qualche limite e difficoltà determinato da dei limiti geografici e fisici.
Puoi illustrare ai nostri ascoltatori la rilevanza del canale di Suez per il trasporto del petrolio?
Sì, quindi oltre al commercio, al trasporto di beni, ovviamente la rotta di Suez attraverso il Mar Rosso è fondamentale anche per il trasporto di petrolio e gas, che sono risorse essenziali nel mix energetico dei paesi europei, ma anche per l'Asia. E attualmente lungo il canale di Suez transita circa il 7% dei flussi marittimi di petrolio. E secondo dati della International Energy Administration, tra dicembre e febbraio sono stati movimentati lungo il canale circa 3,6 milioni giornalieri di barili di petrolio. Tuttavia è una rotta che è importante non soltanto per l'approvvigionamento dell'Europa, ma in maniera ancora più significativa per l'approvvigionamento di petrolio e di greggio per l'Asia, dal momento che i flussi di idrocarburi si sono svolti soprattutto dall'Europa verso Oriente. E consideriamo che si tratta di una rotta strategica perché, per dare solo un esempio, circumnavigare alternativamente tutta l'Africa attraverso il Capo di Buona Speranza comporterebbe, per quanto riguarda le petroliere, un allungamento dei tempi di trasporto fino a 2 settimane rispetto a quelli attuali. Infatti non è un caso che i mercati finanziari delle commodities hanno vissuto alcune giornate di fibrillazione durante i giorni in cui la porta container era incagliata nel canale, con un prezzo del Brent che è aumentato nell'immediato del 6%, ripiegando poi del 4%, e quindi da testimoniare comunque l'agitazione che si è creata anche per quanto riguarda il commercio di greggio.
È ipotizzabile, a suo avviso, che si possa individuare una rotta alternativa come quella artica?
Allora, al momento sicuramente non esistono molte rotte alternative. Accennavo prima alla possibilità di circumnavigare l'Africa doppiando il Capo di Buona Speranza, ma diciamo che si sta anche parlando in maniera sempre più insistente della cosiddetta rotta artica, che sicuramente consentirebbe di accorciare il percorso tra Asia ed Europa fino al 40% rispetto alla rotta tradizionale dall'Oceano Indiano e quindi attraverso Suez. E ovviamente, come è comprensibile immaginare, i paesi più interessati allo sfruttamento potenziale di questa rotta sono la Russia e la Cina. Però al momento ancora non è possibile batterla, anche perché bisognerebbe contare anche su un progressivo scioglimento dei ghiacci, che però nel contesto attuale in cui la comunità internazionale sta cercando di contrastare per quanto possibile il cambiamento climatico, non è dal nostro punto di vista una circostanza auspicabile. Tuttavia la Russia proprio in questi giorni è tornata sul punto, sottolineando il proprio interesse ad approfondire questa rotta. E dall'altro lato, come diceva, anche la Cina è interessata a questo sviluppo, a questa possibilità, inserendo l'approfondimento, diciamo, dei propri interessi economici nella regione dell'Artico anche nel nuovo piano quinquennale che è stato diramato proprio nelle scorse settimane.
Quindi ci sono interessi ed equilibri a livello geopolitico che ruotano attorno ai flussi commerciali che transitano per il canale.
Sì, come abbiamo detto, il canale di Suez rimane l'arteria principale per il collegamento degli scambi tra Europa e Asia, non soltanto per l'Europa nel suo complesso, ma se volessimo fare anche un focus sul nostro paese, sull'Italia, scopriremmo che il 40% degli scambi tra Italia e Asia viene proprio attraverso appunto la rotta marittima del canale di Suez. Non soltanto per quanto riguarda il nostro paese è importante dal punto di vista delle import, ma soprattutto per le esportazioni. Sappiamo che l'Italia dipende in maniera, la crescita debole dell'Italia dipende in maniera sempre crescente dall'esportazione, in particolare dalla domanda che viene dalla Cina e dal mercato asiatico, che è comunque un mercato in crescita. E la strategicità di Suez rimane ed è stata anche determinata dalle conseguenze che questo incidente ha avuto e potrebbe avere in futuro se si verificasse ulteriormente un episodio simile sulla resilienza, sulla solidità delle catene, delle filiere produttive globali, le cosiddette supply chains, che dipendono in maniera molto delicata e tempestiva dalle consegne di beni per mantenere in funzione il meccanismo del just in time che prevede una minimizzazione delle scorte.
Bene, Davide Tentori, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi questa sera, ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Buona serata a tutti, grazie ancora.
Grazie a lei, buonasera.